DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti voi, naturalmente da Trento, in diretta al Festival dell'Economia, dunque nella sua ultima giornata intensa, e qui si parla di Europa a meno di due settimane a questo punto dal voto. Infatti tra un momento parliamo, come dire, riprendiamo l'argomento da quello che è stato l'ultimo dibattito tra gli Spitzenkandidaten, con due ospiti, due padroni di casa, perché sono qui da Trento, dall'Università di Trento, il professor Emanuele Massetti. Buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E il suo collega, il professor Peshman Abdelmohammadi. Buongiorno professore.
Buongiorno, piacere, eccoci qua.
Piacere perché ci vediamo.
Perché di solito ci sentiamo.
Esatto, questo. Il Festival dell'Economia è anche la grande occasione per noi, e pensi, accade persino nel grande mondo del Sole 24 Ore, che a volte ci si scambi tante mail, ma a Trento ci si incontra.
Esatto.
Eccoci qua. Insomma, dicevo, lo spunto da cui partiamo è il secondo dibattito degli Spitzenkandidaten. Allora io direi di partire anche con qualche suono. Alcune personalità le conosciamo, anzi forse conosciamo soprattutto Ursula von der Leyen, ma per esempio sentiamo questo signore.
Well, certainly I'm ready to work with all democratic forces. But I do not consider that ECR.
Sono pronto a collaborare con tutte le forze democratiche, ma non ritengo che ECR e ID siano forze democratiche per diverse ragioni. Anche in Italia assistiamo ad attacchi contro le donne, contro i media, quindi non corrispondono ai valori fondamentali. Così cominciamo subito a contestualizzare. Il signor Schmidt, quindi lo Spitzenkandidaten dei socialisti europei, naturalmente sicuramente stiamo parlando di una delle figure che Nicola Schmidt è meno nota al pubblico. Ripeto, gli Spitzenkandidaten sono quelli che di fatto devono candidarsi o rappresentarsi, almeno in linea teorica, alla presidenza della Commissione, ma questa cosa non corrisponde sicuramente per Ursula von der Leyen. Altra voce, ci spostiamo dal PSE a Renew.
I don't understand how the European People's Party is ready to open to the ECR, to Giorgia Meloni.
Non capisco come il PPE possa anche solo considerare di aprire ai conservatori. E sotto sentiamo anche Ursula von der Leyen. E a Zemmour, a Le Pen, eccetera, eccetera. Con l'accento italiano, Gozi Renew, quindi quella parte dei gruppi parlamentari che si rifanno, per intenderci, al blocco francese di Macron. E poi c'è proprio Ursula von der Leyen, Partito Popolare Europeo, quindi il gruppo dei popolari, la sentiamo un momento.
So I have been working very well with Giorgia Meloni in the European Council, as I do with all the heads of state and government. This is my task.
Con Giorgia Meloni sto lavorando molto bene, come con tutti i capi di Stato e di governo, questo è il mio compito. Ora qui siamo di fronte alla Presidente della Commissione che si ricandida alla Presidenza della Commissione, quindi anche questo ecumenismo, no, fa parte della sua priorità, ma si parla anche, lo ha fatto, hanno affrontato quelli che sono i temi della politica internazionale. Sentiamo un altro passaggio.
No, I think that it was absolutely necessary to acknowledge the horror that happened on the 7th of October, and this should never happen.
Allora, l'applauso è riferito al momento in cui lei dice no, credo che bisognasse condannare immediatamente gli attacchi del 7 ottobre, che non dovrebbero mai più ripetersi. Questo è naturalmente un augurio che condividiamo. La domanda era relativa alla decisione di Spagna, Norvegia e Irlanda, che hanno, diciamo, rotto in qualche modo si sono portati avanti nel riconoscimento europeo dello Stato palestinese, che naturalmente viene fatto su base nazionale, ma ci sono altri candidati, i gruppi appunto non sono finiti. Walter Bayer della sinistra europea.
Obviously, the European Union does not take any effort in mediating a political solution.
L'Unione Europea non fa nulla sul fronte diplomatico per mettere fine alla guerra in Ucraina attraverso una soluzione politica. Dopo 500.000 morti, quando finirà tutto questo, si chiede Bayer, è tempo di mettere fine a questa terribile guerra in modo da costruire un'Ucraina forte e prospera per il futuro. I temi, abbiamo ovviamente scelto, come dire, l'idea è di fare una panoramica di un dibattito che ovviamente ha toccato diciamo tutti i temi interni ed internazionali. Allora, in conclusione, Terry Rinke, Verdi Europei.
We of course know that we need to be pragmatic in certain questions. At the same time, if now
che dice sappiamo di dover essere più pragmatici su determinate questioni, qui si parlava di Green Deal, ma dall'altra parte se il Parlamento si sposta sempre più a destra, se il PPE effettivamente lavorerà insieme ai conservatori, qui ci riferiamo appunto a quanto anche detto insomma da von der Leyen e Meloni negli ultimi tempi, l'intera questione Green Deal cambierà, sarà un disastro per il clima, per la natura, per il nostro futuro, anche per la nostra economia. Così Terry Rinke, candidata per i Verdi. Ecco, questo era giusto per darci un po' un quadro di questa situazione. Allora, qualche commento. Professor Massetti, questa è diventata, diciamo, una nuova normalità, questo dibattito. Emerge qualcosa di significativo, secondo lei?
Ma il dato nuovo è sicuramente quello per cui chiaramente aleggia questa possibilità di un'apertura a destra della maggioranza storica che ha governato l'Unione Europea, cioè liberali, socialisti e popolari. Ovviamente rispetto a questa prospettiva, che tra l'altro non ha ancora, diciamo, preso una forma chiara, non si capisce bene se questa apertura a destra sarebbe solo parziale e cercherebbe di includere soltanto alcuni partiti nazionali, soprattutto quelli che sono al governo degli stati, o se dovesse diventare qualcosa di più strutturale, ipotesi abbastanza remota.
Diciamo, quindi, anche che non credo lo sapremo prima, sicuramente non prima del voto,
no,
perché conta sui numeri, sui risultati.
E questo rafforza l'importanza del voto imminente per le elezioni al Parlamento europeo. Però quelle che abbiamo sentito devono essere interpretate, quelle dichiarazioni devono essere interpretate nell'alveo di questa possibilità che aleggia. Quindi da una parte ci sono socialisti e liberali che mirano a tenere, a mantenere la maggioranza attuale con eventualmente piccoli aggiustamenti, in particolare queste due famiglie partitiche potrebbero essere in difficoltà a livello di risultato elettorale, quindi adottano strategie anche, diciamo, la consegna di patenti di democraticità ai partiti della destra radicale.
O magari le prese di distanza.
O le prese di distanza
come AfD. Cioè improvvisamente su una frase, sicuramente una frase che, come dire, si commenta da sola, la frase in questione, magari lo dico per il pubblico, per gli ascoltatori, di un rappresentante appunto di AfD che sostanzialmente dice beh, le SS non è che abbiano fatto solo cose sbagliate. Ecco, diciamo che in un termine di ascolto anche giornalistico non è proprio la prima volta che all'interno dell'AfD emergono frasi di questa portata, però questa è stata colta per espellere addirittura AfD.
Questa da parte di AfD è sicuramente, o del singolo, diciamo, candidato, che comunque è un candidato in cima alla lista dell'AfD, quindi certo, un candidato importante, è sicuramente un autogol, ma ha anche dato la possibilità non solo a AfD ma anche alla famiglia partitica di Identità e Democrazia di mettere in campo una controstrategia rispetto a questo tentativo di delegittimazione democratica.
Ecco, forse vale la pena ricordare perché questo è importante e perché abbiamo subito detto non ci saranno, come dire, prese di posizione definitive almeno fin dopo il voto. Professor Abdel Mohammadi, c'è il fronte internazionale ma c'è un fronte tutto interno, cioè queste sono poi le famiglie che andranno a costruire o quantomeno a indicare e poi ad approvare la prossima o il prossimo Presidente della Commissione Europea, quindi tutto è in gioco.
Sì, è un momento molto delicato, molto importante. Io penso che i cittadini adesso dovrebbero anche tenere presente essere esigenti in queste votazioni e chiedere soprattutto, oltre al fatto politico della Commissione europea che sarà fondamentale, anche veramente spingere per un nuovo trattato che ci porti verso l'iniziativa legislativa del Parlamento. Perché noi adesso andiamo a votare, è vero la Commissione è importantissima perché poi farà le politiche, l'indirizzo politico dopo il Consiglio, però in questo momento noi votiamo un Parlamento europeo che non ha l'iniziativa legislativa e questo è un punto che i cittadini devono veramente essere molto duri con i candidati.
Insistiamo allora un momento, che cosa significa non avere l'iniziativa legislativa che invece è in un'altra delle istituzioni che non corrisponde in tutto questo a quello che è il meccanismo, no, professor Massetti, a cui noi siamo abituati, anche se poi potremmo aprire un dibattito sul fatto se il Parlamento, e mi riferisco a quello italiano, sia davvero il cuore dell'iniziativa legislativa, visto che con le leggi delega abbiamo un po', come dire, siamo andati oltre. Ma comunque, a livello di Europa, le istituzioni hanno un rapporto che non è così chiaro alla maggior parte degli elettori. Ci aiuta un po' a orientarci?
Ma sì, il potere legislativo sostanzialmente è condiviso da Commissione, che ha il potere di iniziare, di proporre le leggi, e quindi è un potere molto importante perché la prima forma, la proposta di legge è scritta dalla Commissione. E poi Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea invece possono apportare delle modifiche. Allora, c'è un certo sganciamento tra quello che dovrebbe essere il percorso formale, che dovrebbe vedere una prima lettura da parte del Parlamento, poi una prima lettura del Consiglio, poi eventualmente una seconda lettura di Parlamento e di Consiglio, e eventualmente anche andare a commissioni conciliatorie nel caso non si trovasse la quadratura del cerchio. In realtà sempre più spesso, dopo la proposta della Commissione, e date le posizioni delle due altre istituzioni, si va subito al trilogo, che è un'istituzione abbastanza informale e non tra le più trasparenti,
ma decisiva
perché poi diciamo la versione che esce dal trilogo sotto...
Piccola nota, trilogo sta per Parlamento, Commissione, Consiglio.
Esatto, quindi si ribadisce un ruolo della Commissione anche in fase di emendamenti, anche se formalmente la Commissione non avrebbe più poteri una volta iniziato il percorso, invece è lì anche nel trilogo. E poi rimettere d'accordo 27 paesi, rimettere d'accordo diversi gruppi che non sono sempre coesissimi al loro interno diventa spesso
molto
proibitivo.
Complicato.
E ecco, quindi la versione che esce dal trilogo tende spesso ad essere poi approvata con piccolissime modifiche.
Siamo partiti dalle famiglie, perché nell'Unione Europea le famiglie parlamentari sono molto importanti, intanto perché, come l'abbiamo detto, sono le prime che entrano in campo quando ci saranno i risultati. Ovviamente, come dire, non posso esimermi dal ricordare che il 9 di giugno, domenica, a partire dalle 10.30, Radio 24 sarà in diretta, vi racconterà la mattina successiva a partire dalle 5 quello che accade in un voto che naturalmente è europeo ma è anche amministrativo. Ma restando sull'europeo, andrà a definirsi dunque la composizione parlamentare, 720 quest'anno gli europarlamentari. In quel momento, quando i leader politici guarderanno i voti e diranno ok, sono fortissimo, adesso posso costituire un gruppo. Ecco, questo è un momento fondamentale, al di là forse di quello cui siamo abituati a ragionare, perché poi si procede in questo senso. Se Ursula von der Leyen, per intenderci, ha qualche chance di essere rieletta, di farsi rieleggere come Presidente della Commissione, lo farà sulla base dei voti, perché se il Partito Popolare nel suo gruppo non dovesse raggiungere dei numeri sufficienti, come dire, se lo scorda. E non sarebbe la prossima volta, l'unica volta peraltro di un meccanismo di questo tipo. Ecco, quindi saranno dei momenti importanti. Poi c'è naturalmente tutto quello che è il fronte internazionale, che in queste elezioni è così importante. Nelle ultime ore abbiamo assistito, e l'abbiamo raccontato anche nella rassegna stampa, a ulteriori episodi di violenza inaudita in guerra in Ucraina, un centro commerciale, una casa editrice, oltre 40 persone uccise di fatto mentre fanno la spesa per organizzare la propria vita quotidiana. Ecco, e naturalmente il Medio Oriente, da cui ripartiamo tra un momento, subito dopo gli aggiornamenti per Chi è in Viaggio.
Europa.
Andrea Roccabella, Anna Riva in regia, Alessandro Schirano, Claudia Scattone soprattutto qui in regia accanto ad Andrea Roccabella, Gigi Donelli al microfono. Dunque, ancora qualche minuto per ragionare ovviamente in questa prospettiva. Abbiamo detto il peso di quanto accade nel mondo: da una parte la guerra in Ucraina, dall'altra la lunga, ormai protratta, abbiamo citato il 7 ottobre, guerra di fatto a Gaza. Allora chiedo a Pejman Abdelmohammadi quanto e perché tutto questo incide, ammesso che possa davvero spostare dei voti in questo processo che tra meno di 14 giorni si chiama tutti a votare.
Ma io penso che inciderà non in maniera molto forte, ma relativa, poiché stiamo vedendo una situazione che può danneggiare proprio la tasca dei cittadini, quindi il problema proprio dell'energia, il problema anche dell'inefficienza burocratica che stiamo vedendo, e lei l'ha sottolineato molto bene, e quindi siamo di fronte a una situazione dove l'Unione Europea deve fare un passo importante, quindi la nuova composizione secondo me dovrà andare verso un nuovo trattato, dovrà portare l'Unione Europea verso il fatto di diventare, avere una difesa comune, non tanto focalizzarsi su cose che ormai sono veramente diventate quasi fastidiose per molti cittadini, come questo fanatismo sull'ecologia, sul gender, che sono cose importantissime, ma basta esagerare. Bisogna andare sulla difesa, sulla politica estera, su cose che contano per i cittadini, perché la Cina sta arrivando, il Medio Oriente è in piena crisi e dall'altra parte le elezioni di novembre statunitense metteranno alla dura prova l'Unione Europea. Quindi noi dobbiamo essere coesi e forti, quindi su cose serie.
Professor Masetti, tutto questo però implica anche una trasformazione, appunto si è citato, il suo collega parla dei trattati, intervenire sui trattati è una faccenda estremamente complessa, non c'è la sensazione adesso che sia fattibile, vero è che di fronte alle crisi poi le cose accelerano, cosa ne pensa?
Ma prima di tutto volevo aggiungere una cosa sulle ricadute interne delle tensioni internazionali, perché uno dei meccanismi per cui all'interno di quella che possiamo chiamare la destra europea, che non si capisce se rimarrà articolata in due gruppi,
che ricordiamo sarà... attualmente sono due gruppi ben distinti,
all'interno di questa area politica diciamo c'è una divisione abbastanza evidente sul posizionamento rispetto alla crisi in Ucraina e soprattutto rispetto alla posizione dell'Unione Europea verso la Russia, e quindi questo potrebbe diventare una delle linee che
spartiacque
tra diciamo quella parte della famiglia che può essere coalizzabile in qualche modo con il PPE e quindi anche con le altre due famiglie, e quelle che invece verranno a priori escluse. Penso questo fosse interessante da notare. Per quanto riguarda la riforma dei trattati è un procedimento complicatissimo.
L'ultima volta che fu fatto fu poi, come dire, parzialmente bloccata dal referendum che di fatto li fermarono, quindi esiste anche una complessità alla Costituzione europea, cioè quel processo ha dimostrato di essere...
Li fermarono, ma poi in qualche modo
andarono avanti
e quindi ci fu un sostanziale aggiramento.
Ok. Il riferimento non casuale al referendum francese, in particolare olandese. Che pochi giorni dopo dissero no a quanto la politica aveva deciso.
Senza parlare di quello irlandese che tradizionalmente poi viene ripetuto. E in questo caso ci troviamo di fronte a una situazione in cui il livello di euroscetticismo è cresciuto e quindi diventerebbe un percorso molto molto difficile, dovrebbe essere... ben condiviso, dovrebbe avere una base politico-partitica molto molto ampia per poter aver successo.
Insomma, nelle prossime due settimane scarse ci sarà diciamo il completamento di questo percorso di campagna elettorale, che 27 paesi con tutte queste dinamiche anche territoriali. Noi in questi giorni qui a Trento abbiamo avuto i massimi esponenti di quella che è la politica dal governo all'opposizione. Bene, moltiplichiamo tutti i temi. Avete citato anche, forse su questo punto possiamo prenderci un minuto, che su tematiche che sono apparentemente per noi chiare. Mi spiego: guerra in Ucraina, all'interno del nostro paese c'è un posizionamento peraltro che vede all'interno del governo, delle forze di maggioranza, il Presidente del Consiglio con un approccio, il suo vice premier Salvini con un approccio opposto e forse l'altro vice premier Tajani con una terza versione, ma diciamo che a sinistra non c'è una grande differenza. Appare davvero un vespaio inestricabile, soprattutto se da questo non emergerà, come dire, un presidente della commissione molto forte, che sia donna o uomo cambia poco. Non crede che sarà un po' questa la chiave?
Sì, penso che sia molto importante che sia un presidente forte, sia molto importante avere le idee chiare sulla questione Ucraina-Russia, perché chiaramente lì è un elemento dove veramente si giocano tante partite. E quindi da un lato l'Unione Europea non può accettare questa penetrazione di un sistema dispotico all'interno dell'Europa in generale, sebbene l'Ucraina non è Unione Europea, ma allo stesso tempo non possiamo neanche continuare a questa situazione logorante. Quindi ci vuole un presidente forte, una donna, uomo, non è importante, ma che in qualche modo riesca, attenzione, a avere la capacità di dialogare con gli Stati Uniti dopo novembre, perché quella sarà la grande partita. Noi dobbiamo mantenere un fronte euroatlantico potente e unito, quindi deve riuscire, se sarà Biden, a giocare con Biden, se sarà Trump, che c'è un'alta probabilità, di giocare con Trump senza pregiudizi. Abbiamo bisogno di un fronte unico e importante.
Professor Bassetti, non è che a furia di attendere altre scadenze, dunque abbiamo detto il 9 di giugno, il 10 avremo un quadro dei 720 del Parlamento, poi ci sarà la fase in cui i gruppi politici costruiscono progressivamente la guida della Commissione, poi saremo arrivati all'estate, il rischio è che tutto sia proprio in attesa di una risposta dagli Stati Uniti, non è un rischio che corriamo?
È un rischio che è nei fatti. È nei fatti, perché gli Stati Uniti sono il player più importante nel campo militare. E la guerra in Ucraina doveva essere evitata. Una volta che è iniziata, sarà veramente difficile fermarla. Difficilissimo per gli attori europei. E sarà difficile anche per il nuovo presidente o una conferma di Biden che sia
il nuovo presidente
avrà comunque grossi problemi a fermare la guerra, perché è una guerra che tocca interessi molto molto vivi per la parte russa, e allo stesso tempo l'Occidente ha scommesso in modo molto alto e è difficile fare retromarcia in queste ore.
Una scommessa che naturalmente attiene, non dimentichiamolo, parliamo di guerra, ma parliamo anche di un processo implicito che è quello dell'allargamento dell'Unione all'Ucraina, ma non solo. In questi giorni seguiamo tanto la Georgia, ma poi c'è la Moldavia, i Balcani che attendono. Signore e signori, io ringrazio, perché siamo arrivati alla conclusione, ringrazio Emanuele Massetti, ringrazio Peshman Abdelmohamed, lo ricordo, professore di scienze della politica nell'Ateneo Trentino, che ci ospita di fatto in questa piazza assolatissima. E allora ringrazio anche Andrea Roccabella, Anna Riva, Claudia Scattone, Alessandro Schirano, tutti voi. Vi lascio come sempre a questo punto della giornata tutti gli aggiornamenti di GR24. Grazie ancora.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.